Signore e darà ai suoi amici nel sonno. Per cui, se volete provare,
scopo.
Bene, allora ben trovati. Ciao Luca, ciao. Il problema è che non ci sono queste tutte le cucine ci sono. Cioè che non ci sono altre luci. E che le luci erano, sono state abbassate, no? Cioè, erano delle luci un po' più forti che. Se volete utilizzare un titolare come torcia per mettere. No, anche per me, non è che. Bene, allora. Rimanendo seduti ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Chiediamo sempre l'intercessione della Vergine Maria. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Bene, allora bentrovati. Quest'anno iniziamo nel 2017 appunto i nostri incontri e andiamo avanti con i nostri salmi. Naturalmente stavo scegliendo alcuni salmi e la volta scorsa, se non sbaglio, avevamo letto salmi importanti, non tutti i salmi sono importanti, ma ci sono certi salmi che poi nella tradizione cristiana sono stati più utilizzati, più amati, proprio perché in qualche modo, sia perché Gesù li ha pregati tutti, cioè ebreo, no? Credente, e soltanto che poi gli angelici dicono che in alcuni momenti particolari li ha pregati proprio, cioè tipo, ricordate il Salmo 22, no? Dio mio, perché mi hai abbandonato? Quel grido ultimo sulla croce ci dice che Gesù anche in quel momento, nel delirio, nel premorte, ormai nell'agonia, continuava a pregare con i salmi. Quindi l'evangelista ci sta dicendo che lui continuava a pregare con quel salmo, no? Delle frasi, del quello che. E allora naturalmente questo è stato anche, a partire dall'amore a Gesù e da quello che i Vangeli ci narrano di lui, questo salmo è stato molto più, no, letto, approfondito, come anche il Salmo del Buon Pastore che abbiamo fatto la volta scorsa, no? Se non sbaglio. Datemi accenno con la testa, sì, almeno chi c'era. Allora, oggi andiamo avanti e ripartiamo dal Salmo 27, io sto andando avanti in maniera numerica e scegliendo alcuni salmi da leggere insieme, allora stamattina ripartiamo col Salmo 27, anche questo conosciuto, il Salmo 27 di Davide dice: il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò paura? Quando mi assalgono i malvagi per divorarmi la carne, sono essi avversari nemici a inciampare e cadere. Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme. Se contro di me si scatena una guerra, anche allora ho fiducia. Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e ammirare il suo santuario. Nella sua dimora mi offre riparo nel giorno della sventura, mi nasconde nel segreto della sua tenda, sopra una roccia mi innalza. E ora rialzo la testa sui nemici che mi circondano, immolerò nella sua tenda sacrifici di vittoria, inni di gioia canterò al Signore. Ascolta, Signore, la mia voce, io grido, abbi pietà di me, rispondimi, il mio cuore rispetta il tuo invito, cercate il mio volto, il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma il Signore mi ha raccolto. Mostrami, Signore, la tua via, guidami sul retto cammino, perché mi tendono insidia. Non gettarmi in preda ai miei avversari, contro di me si sono alzati falsi testimoni che soffiano violenza. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. È un salmo bello che poi torna nella liturgia, qualche volta insieme lo preghiamo, immediatamente appare come una dichiarazione di fiducia nel Signore, anche come parte, no? Cioè il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò timore? Signore difesa della mia vita, di chi avrò paura? Quindi un inno in cui un salmista esprime la sua fiducia forte nel Signore. Sembra quasi spavalda. E questo qui ha fiducia, tanto che dice, io sono sicuro, no? Signore, di chi avrò paura? Signore difesa della vita, di chi avrò paura? Leggendolo, come ho fatto prima, tanto si nota una cosa che già comincia a porci delle domande, cioè che di per sé un inno che esprime una fiducia così piena, così invidiabile, perché non so voi, ma io non sento questa fiducia nel Signore, no? Quasi irritante, cioè dice, ma vedi questo, no? Cioè questo, cioè quelli che dicono io ho una fede certa, che già fede certa non è un bisticcio di parole, no? Cioè, però dico no, io ho una fede forte, cioè a un certo punto ti hanno pure fastidio queste persone. E dovrebbe finire con un grande inno di ringraziamento, cioè no, uno esprime la sua fede forte, per cui Signore io ti ringrazio, eccetera, eccetera. Non finisce così. Allora, e poi da come abbiamo visto di queste richieste al Signore, anche alla fine, spera nel Signore, questo che il salmista dice a se stesso, spera nel Signore, no, eccetera, cioè tradisce quello che c'è di fondo nel cuore di questo salmista, cioè questo salmista sta dicendo così in maniera forte perché ha paura, perché ha paura. Proprio perché ha paura, no? Lui dice, infatti finisce anche così, no? Come dire, darsi coraggio, dire sperare, no? E parla a se stesso, è come se il salmista cerca di incoraggiare se stesso, no? Infatti fra l'altro poi si parla di nemici, che assediano, no? Eccetera, cioè tutta questa espressione di fiducia è una richiesta di fiducia. Cioè è un desiderio di fiducia, ma non una fiducia così piena. E vedete, anche noi credo che nella nostra vita, se in certi momenti abbiamo più sperimentato una fiducia nel Signore, delle esperienze di Lui, eccetera, ma questo non toglie che in certi altri momenti e sentiamo tutta la nostra fragilità e tutta la nostra paura. Ricordate Elia, no? Il grande profeta, il primo di tutti i profeti, no? Cioè nell'Antico Testamento, tra l'altro, l'immagine di tutti i profeti, il personaggio che riassume tutti i profeti. Tra l'altro ricordate che nell'episodio della Trasfigurazione, quando Gesù parla con Mosè ed Elia, cioè con la Torah e con i profeti, quindi, e ancora oggi alla festa di Pasqua, ricordate, sapete che no, nelle famiglie ebraiche credenti, nella festa di Pasqua si prepara un piatto, no, questa cena, e si lascia il posto e si mette dentro per Elia, perché deve venire Elia. Allora, ricordo Elia perché pure questo profeta che ci viene narrato che si scontra da solo contro 450 profeti di Baal, e li batte, e nella vittoria esagera, nel senso che fa qualcosa che il Signore non gli aveva detto. Cioè, perché cosa fa? Lui vince e li fa scannare. Questi 400 profeti di Baal, 450. E il Signore gli aveva detto scannare. Ogni tanto uno che magari cerca di stare dietro al Signore, però certo, no, nell'entusiasmo, come dire, non discerne, non rimane in ascolto. Allora pensa che certe cose che vengono invece da lui, gliele sta continuando a dire il Signore, invece il Signore non glielo aveva detto. E allora che succede? Che la regina Jezabele, che era, quelli erano i suoi padri spirituali, sentendo che i suoi padri spirituali erano stati uccisi, dirà, farà sapere a Elia dicendo: guarda, cioè Dio faccia a me quello che io voglio fare a te, se entro domani tu non farai la fine dei miei 450. Per cui il grande profeta Elia, perché poi sai, quando le cose che veramente cammini sulla parola del Signore, sei fondato sulla parola del Signore, ma quello che invece fai su di te non regge. E quindi lui sente tutta la sua, no? Allora, il grande profeta e allo stesso tempo tutta la sua voce. Allora, ecco, no, questo salmo che è il desiderio, no, è la lotta che il salmista fa chiedendo a Dio, no, di poter aver fiducia in lui di fronte ai suoi nemici. Allora, uno potrebbe dire, vabbè, cose dell'Antico Testamento. Beh, no, perché, voglio dire, è la vita dell'uomo che continua, e anche la nostra vita, ad avere tanti nemici. Tra l'altro il Signore stesso, sapendo che, cioè non è che il Signore non ci ha detto non avere nemici, no, no. Il Signore ha detto cerca di entrare in un altro rapporto con loro, ma nemici ci sono. Nemici esterni, le relazioni che non vanno, conflittuali, che a un certo punto si mettono l'uno contro l'altro, nemici interni, nel senso che questo sappiamo, cioè c'è una parte di noi che è contro di noi. C'è una parte di noi che è contro di noi. Allora, è quello che nella tradizione cristiana viene chiamata la cosiddetta carne. E San Paolo dirà, cercate di vivere secondo lo spirito e non secondo la carne. E attenzione, secondo la carne non è quello che a volte ci hanno passato nella Chiesa in una visione più dualistica, no? Lo spirito e la carne. La carne, cioè, tutto quello che ha a che fare col corpo, no? Tutto, invece lo spirito. Bisogna liberarsi da questo. Ecco, questo, come sapete, non è cristiano. Purtroppo è stata l'influenza filosofica che ci ha, greca, che ci ha dato questa linea, ma non è cristiano perché... perché nella Bibbia il corpo è creato da Dio. E che anzi quando crea l'uomo dice che bello, è molto bello. Perché fra l'altro si può avere un'interiorità, uno spirito, tra virgolette, carnale. Carnale. E come invece si può avere un corpo spirituale. Il corpo spirituale non significa un corpo, no, così anche qui, no. No, 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 che vive la nostra vita nell'uso dei beni, nel mangiare, nel vivere la sessualità, nel vivere per la vita. Come invece ci può essere un modo, tutto questo, per la morte, che mi chiude. Così come anche uno può coltivare un'interiorità per se stesso, contro gli altri, come invece ci può essere un'interiorità per la redenzione. Allora, questi nemici che ci fanno guerra, c'è una carne che ci fa guerra, c'è una spinta alla chiusura che ci fa guerra, no? Di cui appunto il Salmo ci parla. E allora è molto bello questo, no? Il Signore è mia luce e mia salvezza, la salvezza che va con la luce, ecco, qui ne abbiamo poca, però la luce è tutto, no? Cioè la luce, tra l'altro, come dire, noi viviamo nella luce, è come le tenebre ci parlano di chiusura e di morte, no? Cioè, mi ricordo, appunto, forse ve l'ho già detto qualche volta, in un incontro in una sala dove c'erano molte più finestre e c'era a un certo punto durante il primo pomeriggio un sole forte che entrava, no? E allora una signora così va semplicemente a chiudere un po' le ante e un'altra signora che proprio di cuore dice no, dice saremo tanto al buio. Quindi proprio, no? Per dire come, no? Luce e tenebre, no? E ricordate che tra l'altro la luce è anche la prima creatura che Dio crea all'inizio della creazione, no? Genesi 1, sia la luce, e poi da lì tutto. Quindi allora vedete il salmista che chiede tutto a Dio, cioè nel senso che il Signore, no? Sia per me, tu Signore sia per me tutto, cioè luce. Alla tua luce noi viviamo la luce, no? C'è ancora un altro passo. Vedete, luce e salvezza, per cui se io faccio esperienza di questo, di chi avrò timore, si dice il salmista, no? Perché allora questa luce e questa mia salvezza diventano difesa alla mia vita, di chi avrò paura? Come dire, essere, camminare con un cuore illuminato, che sperimenta la salvezza, diventa già muro e baluardo, come lui poi dirà, no? Verso tutti i nemici. Tante volte lo sperimentiamo, no? È la nostra forza interiore. La nostra forza interiore. Cioè laddove ci sono tempeste, a volte nella nostra vita, che non si preannunciano, no? Perché a volte alcune magari qualcosa un po' si... quelle che un po' ci viviamo, un po' ci prepariamo, no? Andiamo al supermercato, arriva il freddo, vediamo un po' di... ma quelle che più sono quelle che non ci hanno pensato e che arrivano, no? E allora è sempre come poi il Signore Gesù cercherà di dire, no? Se una casa è fondata sulla roccia, drammaticamente abbiamo purtroppo le immagini, no, di quello che è successo non lontano da noi, regge di più. Se la casa è fondata sulla sabbia, va tutto via. E così è un po' la nostra casa, no, interiore, cioè la nostra vita, a partire da una profondità, che ha scavato, che è fondata sul Signore e che in qualche modo può reggere di più rispetto interiormente. Questo non significa non soffrire, questo non significa non subire i colpi delle situazioni, ma in qualche modo noi ci accorgiamo, no, di avere una forza diversa a partire da dove siamo fondati. Per cui il salmista dice, perché quando mi assalgono i malvagi, per divorarmi la carne, sono essi avversari e nemici a inciampare e a cadere. Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme, vedete, è una battaglia, usa delle immagini molto forti, no? Cioè, appunto, malvagi, che poi sono tanti, sono gli eserciti. Anche allora... no, il mio cuore non teme. Penso anche a tutte le persone, ieri abbiamo ricordato la Shoah, no? Il giorno della memoria e tutti i genocidi, no? Nel ricordare quello, poi la storia ci ha tramandato di persone che, no, di fronte agli eserciti, anche persone inermi, hanno scelto in coscienza, rischiando la loro vita, di, no, di accogliere e nascondere, come è successo anche per Ottane, no? Cioè, dove i soldati italiani dopo il 43 sono stati nascosti da alcune famiglie, no? E quando c'erano ancora i tedeschi nel nostro aeroporto, eccetera, no? Persone autentici, che hanno scelto di non temere, laddove tutti, e poi l'esercito vince sulla paura, no? Già l'esercito quando si schiera con tutte le sue immagini, con tutto, già quello vince, no? Perché crea paura. Se contro di me si scatena una guerra, anche allora ho fiducia. Vedete, è la preghiera che il salmista sta facendo a Dio. È la preghiera che il salmista sta facendo a Dio. Perché vedete, ecco, no? Lui dice una cosa, ho chiesto al Signore, questa sola io cerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e ammirare il suo santuario. Vedete, qui si parla del Tempio, però già in qualche modo si intravede quello che il Signore Gesù dirà poi alla Samaritana, eccetera, che il Tempio in cui bisogna abitare è la propria interiorità. È il proprio cuore, perché lì parla Dio, ed è quello su cui anche tra l'altro ci giochiamo anche come Chiesa, perché come sappiamo la nostra povertà anche come Chiesa, e come Chiesa anche qui nella nostra Puglia, non è tante volte nella povertà di attività, così, di atti religiosi, di processioni, anche di messe, oh quante messe si fanno, ma nella povertà di aiutare le persone ad andare dentro il cuore, ho visitato tramite degli amici, siamo passati un momento in un monastero di Clarisse nel Lazio. Allora c'era questa suora che ci ha accolti, allora mentre bevevamo una tisana, lei ci parlavamo un po' di alcune cose, lei ci parlava anche della loro vita, eccetera, no? Allora è interessante perché sono otto, sono giovani, con la badessa che ha 55 anni, ma attenzione, il fatto di essere giovani non significa, sono giovani, va bene, no, non è detto questo, perché anzi, lei, la prima cosa che ha detto, noi siamo tutte giovani e ci mancano le anziane, e già questo mi è piaciuto, perché lei diceva le anziane che adesso non ci sono più, sono quelle che ci hanno aiutato, che ci hanno trasmesso delle cose, che ci hanno incoraggiato a cercare. Tra l'altro, perché è interessante, no? Cioè si può essere anziani giovani e si può essere giovani vecchi, io ne incontro anche fra i preti giovani, incontro alcuni vecchi che hanno 25-26 anni, ma sono vecchi proprio, cioè, già da pensione, e loro sarebbero contenti già a 25 anni di andare a pensione, eccetera. Quindi loro hanno incontrato, grazie a Dio, gli anziani giovani che adesso non ci sono più, per cui lei diceva la fatica, no? E allora la cosa che quella che voglio comunicarvi, che lei mi comunicava, che in seguito a degli esercizi spirituali con un gesuita, questo permettetemi una punta d'orgoglio, hanno fatto una revisione del loro modo di pregare e della loro vita, anche di lavorare, eccetera, per cui invece di fare diversi momenti, le ore medie, no? Sapete, durante la giornata ci sono diverse ore medie, no? Allora loro hanno deciso così, facciamone solo una prima di pranzo e la mattina facciamo un'ora di silenzio e di meditazione personale sulla parola. Prima delle lodi facciamo una piccola condivisione del frutto della parola tra di noi. E poi andiamo, e poi tutta la mattina lavoriamo. Ed è interessante questo, no? Intanto anche per un monastero, cioè decidere di cambiare, no? Di cambiare spinti dalla necessità di che cosa? Di privilegiare non tanto le parole, ma un ascolto. sapete benissimo come tante cose religiose che noi facciamo sono parole. Voglio dire che ha senso, la parola ha senso se c'è un silenzio, se c'è un ascolto. Corri il rischio di dire parole così, no? Che poi non ti portano in profondo. Allora il problema è l'interiorità. Il problema è l'interiorità, no? E semplicemente lo dico per chi non c'era altre volte, sempre nel Lazio, io avevo un'altra volta avevo ascoltato un'altra esperienza che una catechista mi aveva portato, che era rivelativa di un certo modo di chiesa. E alcuni l'hanno già sentita, no? Cioè, il fatto che in un incontro con catechisti e animatori di Azione Cattolica, nel momento del break del caffè, una signora di un paesino del Viterbese viene e mi dice: padre, posso chiederle una cosa? Ho detto: prego, un parere, diceva, su quello che mi è successo. E ho detto: signora, prego. E allora brevemente lei mi diceva: io avevo accompagnato un gruppo di ragazzini, ho preso un gruppo di ragazzini di 13-14 anni, no, per il post-credima, e che hanno fatto un cammino di Azione Cattolica, cioè li ho accompagnati, sono diventati giovanissimi, giovani diciottenni, diciannovenni, quando sono arrivati sui 20 anni, questo gruppettino, lì vicino da quelle parti c'è un monastero buddista, quelli si sono fatti tutti buddisti. No. Anche lei, immaginate, no? Come ci è rimasta, poveretta, no? Per cui rincontrandoli in piazza, perché poi il paesino dice, no, così dice: ma scusate, una volta li ha presi, no? E dice: scusate ragazzi, ma mi raccontate, ma perché siete andati lì, no, tutti quanti? E allora cosa gli hanno risposto? Perché noi abbiamo scoperto la vita interiore. Ecco, quando io ho ascoltato questo ho detto: ecco, questa è l'immagine di tanta nostra Chiesa. Questa è l'immagine di tanta nostra Chiesa. Che li facciamo fare di tutto e non li facciamo scoprire, ma anche perché non lo viviamo, Quello è il problema. Perché non è, cioè tu puoi far scoprire qualcosa ad altri se tu lo vivi. Quello è il problema. Noi non lo passiamo, allora non di dire: ah, allora dobbiamo cambiare le cose da fare. No, non è cambiare le cose da fare, ma cambiare la prospettiva. Cioè, innanzitutto scoprire che anche tu sei come loro, e che molte volte tanti cristiani non fanno quello, un po' perché non trovano degli ambienti, un po' perché, sai, è tradizione, cioè adesso cambiare, non so più cristiani, cioè, nel senso che tanti cristiani non hanno mai scoperto la vita anteriore. Allora, ecco, no? Ecco questo abitare nella casa del Signore. Interessante, il Salmo ci dice il desiderio più profondo: una sola cosa ho chiesto al Signore, abitare nella casa del Signore. Nella tradizione cristiana si diceva: scopri un cuore e sarai salvato. Allora, il cuore non è quello che fra qualche giorno arriverà, no, Sanremo, cioè ti amo, l'amore, no, tutto questo. E anche quello, ma non è solo quello, cioè è la nostra profondità, la nostra interiorità. E c'è un altro detto di Padre del Deserto che dice: scopri un cuore e troverai salvezza, scopri un cuore e tanti attorno a te troveranno la pace. Cioè, che vanno insieme, no? Perché se tu scopri qualcosa che è salvezza, che il Signore induce salvezza, come dire, quello che tu scopri nelle cose che fai e prima ancora in quello che sei, parla, no? E altri quindi possono a loro volta, no? È sempre l'immagine, qui non ce l'abbiamo su questa tavola, ma se ci fosse una tovaglia e uno prende un punto e lo solleva, no? Tanti punti attorno, no? In qualche modo si solleva. È un po' la stessa cosa, no? Cioè, in qualche modo l'amore è effusivo. E allora è questo, no, che chiede il salmista: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e ammirare il suo santuario. È questa interiorità che ci apre, che ci fa scoprire, è bello questo, no? La bellezza del Signore. La bellezza del Signore e del suo luogo dove trovarlo, no? C'è una bellezza, noi non ce l'abbiamo tanto, abbiamo sottolineato più la bontà, tanto è vero che normalmente ci si dice cerca di fare il bravo, cerca di essere buono, dai, cerca di essere buono. E non ci hanno mai detto, no, cerca di essere bello, cioè, che significa? Cioè, no? Anche perché nel nostro mondo purtroppo associamo la bellezza semplicemente alla bellezza estetica, no? Per cui i modelli, le modelle, no? Cioè, la chirurgia plastica, eccetera, no? Che oggi va tantissimo, un sacco di soldi, e bisogna essere, no? Come se tutta la bellezza è giocata sulla propria immagine. Sulla propria immagine, e tanti fanno un sacco di soldi su questo, no? Coltivando la loro immagine. No? No, qui si parla di una bellezza che intanto è a, che un po' non si riesce neanche a definire. Io direi a 360 gradi, ma non si riesce, cioè nel senso che anche una bellezza di una interiorità che naturalmente si riverbera anche in una esteriorità, che però non nella serie, no? Ma nella serie di una cura, no? Di un amore alla propria persona, perché si sta imparando ad amare la vita, no? Non è solo un'interiorità che, no, che abbandona il corpo, no, no, no. Ma la bellezza di una persona che scopre il dono che Dio ci fa, che siamo noi, che è dono, no, che va, che è dono in quanto è condiviso, in quanto continua a essere dono, no? In quanto si apre la relazione. Ricordate che nel Genesi 1, laddove c'è scritto dopo ogni giorno, no, fino al settimo, in cui non c'è, per il settimo Dio si riposò e vide che era cosa buona, e questa frase italiana traduce in ebraico kitov, che può significare che buono e che bello. Tov in ebraico traduce buono e bello. Per cui noi possiamo tradurre benissimo, e alcune Bibbie lo fanno, non la nostra, che Dio, dopo aver creato, disse che bello. Che bello. Proprio perché la sua bellezza che si fa contemplare. C'è un anche su YouTube, poi magari vi darò il, c'è un bel servizio su un monastero in Piemonte di Fred Mill, non so se l'avete sentito, Fred Mill, proprio Fred, poi c'è l'apostrofo Mill, e dove c'è questo abate che parla, eccetera, e poi c'è un'intervista a qualche altro monaco, e allora intanto c'è un monaco che appunto nelle cose che fa semplicemente nell'officina che mette a posto, e ogni tanto l'intervistatore gli fa delle domande, lui lavorando gli dice delle cose, no? Però intanto è il suo volto che parla, intanto è il suo volto che parla. E allora poi proprio alla fine l'intervistatore dice, ma la vostra vita è straordinaria, e lui lo guarda a suo monaco e dice straordinaria, dice Dio è straordinario, Dio è straordinario, la nostra vita non è questo. Pensate, noi invece guardiamo noi stessi, no? Una persona ancora oggi, una donna che parte per farsi suora, è una scelta, no? Uno che parte per farsi una scelta straordinaria, no? Ma effettivamente, no, i cristiani, come si dice, non dicono, ma chi c'è? E un uomo, una donna che hanno incontrato lo straordinario, hanno capito che per loro, come un uomo, una donna cristiani decidono di sposarsi e di far fiducia alla vita, far fiducia alla vita, mettere al mondo dei figli per amore. No, in un mondo dove sentiamo tanta gente che dice mettere al mondo dei figli in questo mondo. Lo fanno perché hanno scoperto lo straordinario, che è Dio. E allora dice, nella sua dimora mi offre riparo, nel giorno della sventura. Nella tradizione cristiana si è sempre detto che, cioè, se tu sei nel cuore, sempre più, e se stai cominciando a trovare un gusto della bellezza di Dio, le tentazioni hanno meno presa. Perché vedete, la vita cristiana è un fatto di gusto. È un fatto di gusto. Tanto che, cioè, se tu non gusti, dato che hai bisogno di gustare di qualcosa, vai a cercare altro. No. E allora, se invece c'è un gusto, le altre sirene, come dire, hanno meno presa. Hanno meno presa. I padri avevano delle immagini sempre anche molto semplici ma efficaci, no? Dice, se la minestra è calda, fumante, le mosche girano lontane, no? Ma se la minestra si raffredda, le mosche vanno dentro, no? Allora, come dire, se il cuore è vivo e in qualche modo gusta, le tentazioni continuano a esserci, non è che non ci sono, però hanno meno presa, no? Quando invece le cose si spengono, no? Allora tutto è possibile. Tutto è possibile. Com'è? Le difese. E allora dice, ecco, lui mi offre riparo, mi nasconde nel segreto della sua tenda, sopra una roccia mi innalza. Qui ci sono diverse immagini di quello che nell'antichità era, no? Cioè, un po' sopra la roccia mi innalza, questi villaggi che erano costruiti in prossimità o sopra colline, no? Dove il punto più alto naturalmente era il punto dove c'era la rocca, no? Noi abbiamo tanti di paesi, no? In Italia così, no? E quindi il luogo più inaccessibile. E ora rialzo la testa sui nemici che mi circondano. Vedete, quando in qualche modo faccio esperienza di un Signore che, ecco, vedete, è bello, no? Perché andare dentro non è soltanto uno sforzo nostro, che pure ci deve essere, ma è legato anche a un gusto e a un'attrazione. No, per quello dice, il Signore mi offre un riparo, è Lui che è difesa. No, come dire, scopro qualcosa, no? Faccio esperienza di Lui in qualche modo. E allora posso rialzare la testa sui nemici che mi circondano. Vedete, la paura mi fa abbassare la testa, no? Mi fa nascondere, no? Mi fa già abbassare la testa di fronte al nemico, no? E già aver perso, no? Allora, come dire, nel Signore io posso guardare in faccia i miei nemici. L'ultimo nemico che sarà sconfitto, ricordate, dice il Signore Gesù, è la morte. È la morte, la nostra grande nemica. Che noi in Lui osiamo non guardare. Interessante, no? Anche questo, perché la rimozione della morte, no? E noi andiamo avanti nella vita non pensandoci, cioè come se non ci sarà mai. E anche quando lo sappiamo che c'è, però non ci dobbiamo pensare, no? Uno di 90 anni dice, ma sto morendo, ma no, che pensi? No, e noi non, cioè non. La cosa è, con il Signore possiamo guardarla, non che non ci faccia male, non che non... Io penso anche, adesso non so, no, ma anche per cui noi per battaglie, sapete, come dovrebbe essere la prossima chiusura in noi gesuiti, non è l'unica, eh. In questi anni io da lì dentro ho visto tante chiusure, la casa di Gorizia dove sono stato per alcuni anni è stata chiusa, io ero già andato via, poi sono andato in vacanza con un gruppetto di amici proprio nei giorni in cui gli ultimi gesuiti, no? C'era Francesco, dico, sono andati via, no? E fra l'altro noi siamo rimasti perché potevamo rimanere, c'erano dei laici che tenevano aperte, ed è stato veramente anche molto triste vedere, no, il refettorio dei padri che era ancora lì in mezzo, no, ormai vuoto. E quando sono entrato in compagnia più di 30 anni fa eravamo 1250, adesso siamo appena 400. Per cui, è detto tutto, no. Allora, intanto, come dire, se dobbiamo morire, cerchiamo di morire nel Signore, meno questo, no, di morire in Lui, nelle sue mani, e come dire, credendo che la morte non è l'ultima parola sulla nostra vita, e anche queste morti, no, se sono vissute in Lui, il Signore saprà. Il Signore che continua ad amare il suo popolo saprà come portare avanti, come ci penseremo anche noi, no? Però a partire da... E allora questa, ecco, poter alzare la testa davanti ai nostri nemici, poter alzare la testa davanti ai nostri nemici. Io non so come, ma una volta... E le generazioni passate, adesso non si fa più, si facevano i ritiri in preparazione alla buona morte, no? Erano chiamate un po' così, e c'erano dei ritiri dove c'erano degli approfondimenti, eccetera. Questo io penso che qualcosa del genere, no? Cioè, come dire, in qualche modo nel Signore, no? Poter anche cioè quando il Signore ci dia vita, il Signore ci dia giorni, il Signore ci dia, no? Però anche in prospettiva poi uno comincia a dire, ecco, come poter, Signore aiutami a prepararmi a incontrarti e a donarti tutto. Ascolta, Signore, la mia voce, vedete, io grido, abbi pietà di me, rispondimi, vedete come viene fuori sempre di più, no? Questo, questo bisogno, questo, il salmista è con noi, no? Nella fatica a credere, nella fatica ad aver fiducia, per cui grida, grida, abbi pietà di me, ascolta, perché il mio cuore ripete il tuo invito, cercate il mio volto. Il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto. Vedete, torna sempre il tuo volto, il tuo volto, il tuo volto. Ora, attenzione, cercare il volto del Signore nella Bibbia non è tanto, come dire, che volto ha, che faccia ha. No, no, ma che tu sei rivolto a me. Cioè, è scoprire chi mi stai guardando. Cioè che sei rivolto, che io ti interesso, che io ti sto a cuore. Perché vedete, no, una cosa è vedere dei volti, no, una cosa è vedere un volto, se c'è qualcuno che ci guarda e ci guarda con interesse e con amore, se quel volto, per tanti volti, ci accorgiamo che c'è qualcuno che... no. E allora è interessante che il salmista sta implorando questo, no? Di fare esperienza che nella mia vita, che si svolge nell'insicurezza, che è dominata dalle paure tante volte, che ha tanti nemici, tu hai un occhio su di me, che non mi hai dimenticato, che non hai distolto lo sguardo, perché ci sono altre cose più importanti da fare di me. Cioè che il tuo amore per me, che si esprime nel tuo sguardo, rimane. Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma il Signore mi ha raccolto. Vedete, uno potrebbe dire, ma come, mio padre e mia madre mi hanno abbandonato? Sappiamo che l'esperienza umana, che se da una parte si dice, no, si spera, tante volte è così, no? Cioè, una madre, un padre, però alle volte sappiamo che può accadere, no? Quindi qui il salmista prende una, come dire, un'esperienza forte, importante, che quando viene a cadere è un disastro, e allo stesso tempo dire, se anche questo dovesse accadere, cosa che non dovrebbe accadere, che io possa sperimentare che tu non mi hai abbandonato, che tu mi hai raccolto. Mostrami, Signore, la tua via, guidami sul retto cammino, perché mi tendono insidie. Questo essere guardato dal Signore, questo sperimentare il suo amore per me, diventa richiesta di poter camminare sulla via della vita, perché come dire, ci sono, la vita è un cammino, dipende su quale strada stai, perché ci sono tante strade con insidie, che sono delle insidie mortali, no? Allora che tu, una cosa bella che trovavo a proposito di questo retto cammino, ricordate il Salmo 1? Salmo 1 abbiamo iniziato, che iniziava con beato l'uomo, e quel beato, che io lì vi dicevo che significa, in ebraico significa vita piena, felicità, un'altra possibile traduzione che va sempre con questo è rettitudine che va con vita piena, no? Cioè l'idea è che tu vivi, se cammini bene sulla via della vita. Se stai camminando su una via di morte, già questo è. Quindi beatitudine come rettitudine. Non gettarmi in preda ai miei avversari, contro di me sono alzati falsi testimoni che soffiano violenza. Ancora questo scontro con i nemici, avversari testimoni, che diventa qui l'immagine di un processo, no? C'è chi mi accusa. C'è chi mi accusa. E nella vita, anche se non facciamo, speriamo, oppure se abbiamo fatto, ma tanti di noi magari, grazie a Dio, a me non è mai capitato ancora di andare in un'aula di tribunale, come a molti di voi, però allo stesso tempo quante accuse. E allora, di fronte a coloro che mi accusano, che sono avversari, e allora il Signore. Ecco, e l'ultimo è, sono certo di contemplare la bontà del Signore, anche qui, no? Una certezza legata alla voglia di darsi fiducia, no? Nella terra dei viventi, e quindi vedete, spera nel Signore, sii forte, si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore, cioè è il salmista che dice a se stesso, coraggio, spera nel Signore. Un altro salmo che vediamo velocemente, con questo chiudiamo, questo sarò naturalmente più breve. Il Salmo 29. Il Salmo 28, che non leggiamo, però voglio semplicemente il primo versetto voglio farvi notare, che perché dice di Davide, e dice: a te grido, Signore mia roccia, con me non tacere, se tu non mi parli, sono come chi scende nella fossa. È bellissimo questo salmo, cioè questo inizio, poi vedo anche dopo, non seguiamo, ma lo prendo perché, vedete, è bello questo, questa è la vita cristiana, no? Una vita in ascolto di un Dio parlante. Il salmo dice che se tu non mi parli, io sono come chi scende nella fossa. E anche qui noi non siamo stati educati in generale, nella nostra impostazione cattolica, che spesso ci dava le, come dire, le ricette pronte, no? No? Le direttive che vengono dalla Chiesa, che vengono dall'alto, che ci dicono. Tant'è vero che molte delle Chiese è in crisi perché Francesco sta ricordando l'acqua calda, nel senso che il Papa sta ridicendo le cose fondamentali, sta ridicendo che, per esempio, che c'è bisogno di discernimento, no? che ci sono delle indicazioni che la Chiesa ha elaborato nel corso degli anni e che allo stesso tempo la vita è diversa. Allora, bisogna tenere insieme le due cose cercando di vedere le persone, le situazioni, no? Pensate, uno dice l'Antico Testamento, no? Non so se adesso leggerò il Salmo, se no leggo la prossima volta. Ma mi sembra importante dire questo. Uno dice l'Antico Testamento, bene, con gli amici con cui abbiamo letto l'altra settimana a Taranto il libro dei numeri, che uno dice il libro dei numeri, no? Che può venire di buono dal libro dei numeri? Cioè un libro biblico che comincia con il tuo nome, uno dice va, cioè numeri. Eppure questo bel libro che parla del cammino nel deserto, a un certo punto nel capitolo 9 si parla della Pasqua, della festa della Pasqua, delle cose da preparare per la Pasqua, eccetera, eccetera, no? Poi che succede? Succede che viene detto che però si trovarono degli uomini che erano impuri nel giorno di Pasqua per contatto con un cadavere. Nel senso che il giorno di Pasqua ti può morire un parente, qualcuno, no? Tu devi avere a che fare con lui. E questo contatto con i cadaveri rende impuro. E non puoi più celebrare la Pasqua. Allora questi andarono da Mosè e gli dissero, ma noi vogliamo celebrare la Pasqua. E allora Mosè che fa? Non va a consultare il Catechismo della Chiesa Cattolica, no? Non va a consultare il Magistero, tutto quello che i Vescovi dicono, no? Cioè, non che non abbiano importanza, ma non va prima di tutto lì. Cosa dice? Dice, ascolterò il Signore e vi risponderò. Libro dei numeri, Antico Testamento, noi siamo avanti, no? Cioè, come dire, la vita è sempre di più. Non che noi non sappiamo niente, no, grazie a Dio nella tradizione della Chiesa, delle cose importanti che noi ne teniamo conto, infatti il Papa sta dicendo, non si deve cambiare assolutamente la dottrina, ma mettere in relazione quello che la dottrina ci dice con la vita. Che è sempre di più, è sempre complessa. Allora noi non avremo le soluzioni predette, non le avremo, e la gente non lo capisce, perché i preti continuano a dirsi, ma stiamo aspettando da Roma le indicazioni su come applicare la moris letizia, e non hanno capito niente, non arriveranno mai le indicazioni, grazie a Dio, speriamo, non da Francesco ma da altri prelati, cioè. No, non arriveranno mai! Perché? Perché non deve cambiare niente. Ma allora bisogna non imporre, ma con quello che noi abbiamo metterci in dialogo. E metterci in ascolto delle persone e di Dio, se ci crediamo. Se ci crediamo che parla. Scusate se mi incazzo. Perché il problema è che non ci crediamo che parla. Quello. Non ci crediamo che parla, sappiamo tutto noi. Invece Mosè, poveretto, dice, ascolterò il Signore. Non so che dirvi, ascolterò il Signore e gli risponderò. Che bello. E allora vedete, il Salmo ci ricorda che Dio ci parla ogni giorno. Anzi, se tu non mi parli, dice il Salmo, io muoio. Quindi ascoltare il Signore non significa soltanto chiedersi per chi, per i più giovani eccetera, no, che cosa uno deve fare nella vita, no? Se fare il prete, se fare sposarsi, eccetera. Sì, anche lì, ma il Signore dice lì. In tutte le situazioni della vita che ci interrogano, il credente cosa fa? Ascolta la realtà. Cerca di ascoltare il Signore che mi parla nella realtà nel mio cuore, cerca di consigliarti con altri in ascolto e cerca di dire da che parte andiamo, da che parte mi ispira il Signore. Non ne sono sicuro fino al 100% che quella è la parte, perché non avremo mai, ma mi sembra ragionevolmente che questa sia la strada che il Signore ci dice. E allora L'ultimo salmo velocemente dice, Salmo di Davide, 29, date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome, prostratevi al Signore nel suo atrio santo. La voce del Signore è sopra le acque, tuona il Dio della gloria, il Signore sulle grandi acque. La voce del Signore è forza, la voce del Signore è potenza, la voce del Signore schianta i cieli, schianta il Signore i cieli del Libano, e fa balzare come un vitello il Libano, e il monte Sirion come un giovane bufalo. La voce del Signore saetta fiamme di fuoco, la voce del Signore scuote il deserto, scuote il Signore il deserto di Kadesh. La voce del Signore provoca le doglie alle cerve e affretta il parto delle capre. Nel suo tempio tutti dicono gloria. Il Signore è seduto sullo scenario del cielo, il Signore siederà per sempre. Il Signore darà potenza al suo popolo, il Signore benedirà il suo popolo con la pace. Probabilmente, così dicono gli studiosi, questo era un inno, un cantico di un'altra religione. Perché? Perché intanto si parla di figli di Dio. Sembra quasi una corte celeste dove c'è un Dio e ci sono gli altri dei, dei minori. E poi anche questo di una il Dio della tempesta, un inno al Dio della tempesta, no? Questa tempesta che scuote le montagne, no? Immagini che purtroppo ci risuonano. E, allora, questo non fa problema, perché tanto nella scrittura lo sappiamo, gli ebrei vivendo insieme ad altri popoli prendono ad altri popoli e rielaborano, no? Per cui, e anche qui, anche un'altra cosa, che anche l'Antico Testamento ci fa vedere come la conoscenza del Dio vero è qualcosa che Israele assumerà pian piano, cioè nel senso che si vedono dei testi in cui il più di un monoteismo si parla di un enotismo. Enotismo è la concezione secondo la quale ogni popolo ha il suo Dio. Per cui gli altri popoli hanno il loro Baal, noi abbiamo Adonai. Il Dio degli dei, no? Il Signore dei signori. Quindi, oltre a essere un superlativo, che non hanno il superlativo assoluto, lo fanno ripetendo, no? Dice però anche una concezione che pian piano diventerà concezione nel Dio unico. Questo non ci fa problema, nel senso che anche noi cresciamo nella fede, no? E per quanto poi ci siamo educati nella visione cristiana, però interiormente anche lì c'è un cammino per arrivare. E allora questo invito a dare gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome. Tra l'altro vedete come anche il Salmo poi chiude in questo, nel suo tempio tutti dicono gloria, gloria. La gloria in ebraico non è la dotta greca, la fama, cioè qual è la gloria di un uomo? Il suo essere conosciuto da tutti. No, cioè scrivono di me, parlano di me sui giornali, eccetera, la mia fama. Bene, tant'è vero che Spidlick, scherzando, diceva sempre che fin tanto che non gli hanno spiegato il senso ebraico del termine gloria, lui anche da bambino, che sentiva sempre dire gloria al padre, dice ma che Dio vanitoso questo, che ha bisogno che tutti gli dicano gloria, gloria, gloria. No, in ebraico kavod significa peso, peso, cioè peso, proprio peso. Ancora oggi in ebraico per dire questo orologio quanto pesa, no? Qual è kavod? È peso nel senso di dire cosa pesa, quali sono le cose che pesa. Proprio perché noi rischiamo di dare vana gloria, cioè attribuire peso a cose che non ne hanno, o che non hanno il peso, anche tra i pesi, cioè ogni cosa ha un peso, anche questo è bello, no? Cioè non è che una cosa o ha peso o non ne ha, no, ha il suo peso, La domanda è riuscire a discernere quali sono le cose più pesanti da quelle che sono meno pesanti. E quindi l'importanza, no? E allora, come dire, dare gloria significa anche qui una sola cosa ho chiesto al Signore, no? Ho capito che la prima cosa, non che non ne chiedo anche altre, ma che quella che, di cui ho bisogno è questa, no? E allora, e rivolgere a Lui, no, questo peso. E poi la voce del Signore sopra le acque. Lì chi ha di voi la traduzione vecchia, c'è scritto che il Signore suona sul... In realtà la nuova traduzione mette come in ebraico, cioè la con l'Adonai, la voce del Signore, la voce del Signore. No? È bello perché nella tradizione ebraica Dio, Dio parla, e Dio esce da sé con la sua parola, e noi fra l'altro siamo la sua parola fatta carne, perché Lui ci ha chiamati alla vita. E allora è la voce del Signore che sopra le acque, tuona il Dio della gloria, il Signore sulle grandi acque. Tra l'altro qui ricorda le acque della creazione, ricordate prima della creazione questo Spirito di Dio che aleggiava sulle acque, le acque del Mar Rosso, questo mare che il Signore fa attraversare Israele, no? Cioè, anche qui le immagini, anche noi da una parte le acque sono la vita, dall'altra parte le acque sono la morte, le inondazioni, lo tsunami, no? Ricordate più di 10 anni fa. E allora per dire, la voce del Signore è di sopra di questo, è più forte. È il Signore che forza, che potenza, che schianta i ciechi, che fa balzare. E poi notate, no, è anche questo, la forza che è capacità di, la vera forza è capacità di essere più forti della propria forza, di governare la propria forza. Perché tante volte uno dice no, io sono irruento, eccetera, e quando mi lascio prendere non mi controllo più, e sei un debole, perché la forza è nella capacità, no, di scegliere come canalarla e come mettere limite alla propria forza, no? Se volete la stessa è più forte della propria, è la capacità di governare la propria forza. Per cui questo Signore che è più forte delle grandi acque, che scuote i monti, eccetera, e che poi si prende cura delle cerve, che le fa partorire, e aspetta il pasto delle capre, no? Cioè uno dice, questo Signore che ha cura degli animali, no? E che è vicino nel momento del pasto. E poi il Signore sull'oceano, il Signore siede re, il Signore darà potenza, e l'ultimo, il Signore benedirà il suo popolo con la pace. Ecco, questa benedizione del Signore, questa benedizione del Signore. Chiudo, perché poi giovedì sera adesso ho iniziato a Bari con la Genesi, e quindi leggendo, studiando, eccetera, trovo delle cose nuove, delle cose che ho già sentito. Allora, con questa cosa della benedizione, per chiudere con la benedizione, voi sapete che in ebraico la Bibbia comincia con la lettera Bet, che sarebbe una nuova specie nostra B, cioè si è scritta in maniera diversa, le lettere ebraiche sono scritte in maniera diversa, ma come suono è Bet, la B, cioè Bereshit, in principio, Bereshit. E allora c'è un Midrash che dice che quando il santo decise di creare il mondo, tutte le lettere dell'alfabeto ebraico scesero davanti al santo e dissero: comincia la creazione con me, no? E allora questo Midrash è lungo, perché allora ci sono le varie lettere che dicono: comincia con me, perché per esempio la Shin, che ha a che fare con Shaddai, che è un altro nome di Dio, dice: guarda, perché il nome con cui chiamano anche te, però c'è sempre anche una parola negativa, no? Per cui veniva scartata. Allora così, fin tanto che si presenta alla Bet e dice: comincia con me, no? Perché è benedetto chi viene nel nome del Signore. E il Signore disse, comincerò così. Cioè, perché la Bet è la stessa consonante con cui comincia Beraka, che significa benedizione, e Baruch. Baruch significa benedetto. E allora il Midrash come concludeva? Con me dicendo che cominciando con la B, no? La creazione è nel segno della benedizione. Dio crea perché benedice. Perché benedice. E allora è bello anche questa conclusione con la benedizione della pace. Bene, allora c'è un po' chi vuole, ci troviamo per la messa, chi vuole e chi può. Sì, puoi domandare, chi vuole fermarsi un attimo per una domanda?
No, perché io ho cercato a Roma di ricollegarmi con le registrazioni,
sì.
L'ultima però non me la sono ritrovata, ho trovato soltanto il programma del 17, cioè del 12 oggi. E mi interessava rileggere l'incontro, io però non me lo sono ritrovato, è cambiato l'indirizzo.